18:33 minuti, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è Pop Sera, versione 2025, estate 2025. 30 anni fa moriva Alex Langer, fu un militante pacifista, ambientalista, per il dialogo tra le popolazioni e le culture. Vogliamo ricordarlo qui questa sera. Poi stiamo di nuovo sulla crisi climatica, perché ci sono questi enormi incendi dalla Spagna alla Grecia, ve ne renderemo conto, ma parleremo anche delle prospettive della COP30, che insomma nelle premesse non sono delle migliori. Dopo questa sera una telefonata con Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, che ha fatto un viaggio in Cisgiordania tra i coloni estremisti che si vogliono prendere, annettere tutta la Cisgiordania. Vedremo con lui anche se ci saranno notizie su questo incontro Trump-Putin, una telefonata di più di un'ora che è terminata da poco. Tutto questo tra pochissimo qui a Radio Popolare Popolare Network.
They were friends at school. Yeah, yeah.
Dicevo che avremmo parlato di Alex Langer, avremmo ricordato la sua persona, la sua figura, la sua importanza a 30 anni di distanza dalla morte che avveniva oggi nel 1995. Siamo in collegamento con Cristina Stufferin, che è presidente della Fondazione Langer. Buonasera.
Buonasera.
Ecco, adesso diciamolo, lei è in viaggio, con lei c'è anche Giorgio Mezzalira, che è presidente dell'archivio invece della Fondazione Langer, perché state andando proprio a un evento pubblico per ricordare Alex.
Sì, difatti stiamo andando a Rovereto, o meglio per l'esattezza sopra Rovereto, sul colle di Miravalle, dove c'è la campana dei caduti, e dove la Fondazione Campana dei Caduti ha voluto organizzare anche oggi un momento di, loro l'hanno chiamato, di ricordo di Alexander Langer.
Senta, quanti sono gli eventi che si sono tenuti, che si stanno tenendo, che si terranno in Italia per ricordare Langer? Sono tanti o sempre troppo pochi?
Ma diciamo così, più che eventi, in questi giorni, devo dire, da interventi, radio, televisione, sì, scritti, articoli, io l'ho chiamata simpaticamente una baraonda in questi giorni, perché sarà per il, perché stiamo parlando di 30 anni, però c'è stato, chiamiamolo interesse, ecco, perché no, o almeno la voglia di dire e fare qualcosa.
Se lei incontrasse un giovane, magari succede, questa sera, una persona molto giovane, come descriverebbe Alex Langer? Cosa gli direbbe? Chi era?
Da questo punto di vista, allora, le faccio un appunto personale. Io non sono troppo giovane per essere una compagna di viaggio di Langer. Io mi sono avvicinata a Langer, io di Langer dico, è una persona che mi ha insegnato a pensare politicamente. Questo a iniziare dal semplicissimo fatto, allora, io sono su tirolese o alto attesina, che dir si voglia, ho una mamma italiana e un papà tedesco. E quindi, e non so se voi conoscete le situazioni dell'Alto Adige, la suddivisione, l'autonomia nel bene, certo, e nel male, insomma, tutto il contesto, io posso dirle che alcuni anni fa, a un certo punto, veramente Langer, quando io ho sentito parlare lui, perché io andavo ai suoi, insomma, interventi, se così posso dire, dico, ma cavoli, è la prima persona che parla di me, della serie, in un posto dove o sei italiano, o sei tedesco, o sei ladino, e non esiste la molteplicità e nel contempo la complessità, lui era, anche perché in questo caso, lontano dalla, adesso mi perdoni il termine duro, della purezza etnica, invece è la molteplicità che ha, che è una ricchezza, diciamo così. Sì. Quindi a un giovane direi tuttora un modo, diciamo così, dialogante di avvicinarsi al mondo e una assoluta lezione di complessità.
Forse non poteva che nascere in
quei
rispetto
luoghi, a questo nostro mondo che tende al conflitto, per esempio.
Vabbè, sì, che lei usa un eufemismo.
Cercato di prevenirli così.
Lei usa un eufemismo quando dice che questo mondo tende al conflitto. Ma infatti io questo le volevo chiedere: se Alex Langer fosse vivo oggi, come interpreterebbe questi tempi? Se l'hai mai chiesto?
Allora, da questo punto di vista le do una risposta da fondazione della serie. Noi ogni tanto ci chiedono e noi in questo caso diciamo Langer ha finito di parlare nel 95. Adesso noi non ci sogniamo minimamente di mettergli in bocca delle cose, però quello che facciamo è prendere e divulgare i suoi testi perché lì, come modalità, come indicazione d'uso, se mi
Certo.
permette il termine, ecco, è quello in cui noi crediamo. Quindi, al di là del fatto che ci sono delle differenze, e anche se d'altro canto Lanyon è stato molto. È stato in qualche modo molto precursore su alcuni lati. Ecco. Poi,
Quali sono questi
per quanto
questi
riguarda le guerre, lui è sempre stato un facitore di pace che ha cercato di prevenirle attraverso il dialogo, attraverso cercare di far incontrare le parti perché si conoscano, e questa è una cosa che viene anche dal Sud Tirolo, dall'Alto Adige, dal quale
Certo,
viene. Poi
va
naturalmente.
detto perché noi vogliamo essere onesti, naturalmente, Christine Stoffelin, che Alex Langer ci provò nella ex Jugoslavia, in quella guerra tremenda che scoppiò nel 1992 e non ci riuscì però.
Però ci provò andando, cercando, per esempio, con la creazione del Verona Forum, e all'epoca lui era un eurodeputato, quindi creando questa specie di Parlamento, assieme con i vari componenti dei vari stati, cercando soluzioni, nel senso facendoli dialogare, e in questo caso anche le persone, quindi coloro che si ritrovavano in mezzo proprio concretamente a queste situazioni, e poi portando, poi ahimè, non ha ottenuto grandissimi risultati, però il tentativo era lì, lui ha cercato di prevenire. Poi Lagner era, a mio modesto avviso, una persona che lavorava su tantissimi livelli, quindi all'interno delle istituzioni e tra la gente, e usava tutti i mezzi che aveva, ma proprio per prevenire o, se poi non era più possibile, per fermare i conflitti.
Chi sono gli eredi di Langer oggi?
Cosa intende per eredi?
Beh, coloro che in questi 30
Perché?
anni hanno portato avanti il suo pensiero, concretamente anche nella politica italiana, e coloro che lo fanno oggi.
Coloro che lo fanno oggi, io parlando della Fondazione Langer le potrei citare i vari premi Langer che ci sono stati dal 1997 in poi, che sono tutte persone scelte dal nostro comitato scientifico di cui noi diciamo che avrebbero potuto essere compagni e compagne di strada di Alexander Langer, proprio perché agiscono allo stesso modo, naturalmente, ognuno con le proprie
Certo.
differenze a seconda del paese in cui vive o nella situazione con la quale si trova confortato
Ci
e
sono
confrontato,
dei
scusa.
nomi famosi tra questi premiati?
Beh, il più famoso è forse la premio Nobel per la pace del 2023, Narges Mohammadi, che è un premio Langer 2009.
Sì.
Direi probabilmente lei la più conosciuta generalmente parlando, insomma, mondialmente parlando a questo
Certo.
punto.
Senta, voi avete avanti naturalmente adesso anche un futuro, no? Di divulgazione e anche di attività politica. A chi pensate di dovervi rivolgere?
Noi come fondazione ci rivolgiamo a tutti, però in particolar modo alle giovani generazioni, perché sono loro, perché noi comunque abbiamo sì uno sguardo conservativo, però rivolto al futuro, perché
Grazie.
si tratta di divulgare una modalità.
Christine Stauferin, presidente della Fondazione Langer, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Arrivederci e buon viaggio verso questa serata che terrete.
Grazie.
Una buona serata.
Buonasera.
Bello, non odiarmi. Non filmarmi mentre brancolo nel buio del sedile posteriore. Nelle mani del Signore. Stronzo, non lasciarmi. lasciarmi, fammi male mentre parlano di noi al TG1 della sera. Maledetta primavera, che cosa penseranno adesso di me, di questo schifo che c'è, di questo fiume di storie senza storia, perché se merda c'è solamente a questo crede la gente che non sa dove va. Che cosa mai diranno gli altri di me, non piangeranno perché in questo video non c'è la prova certa di un senso. Mi viene voglia di essere una foglia del vento, farmi portare via. Ora che succede? Non mi sento più le gambe, se mi guardo nello specchio vedo gente e un sorriso inesistente. Che cosa penseranno adesso di me, di questo schifo che c'è, di questo fiume di storie senza storia, perché se merda c'è solamente a questo crede la gente che non sa dove va. Che cosa mai diranno gli altri di me, non piangeranno perché in questo video non c'è la prova certa di un senso. Mi viene voglia di essere una foglia del vento, farmi portare via. Cosa penseranno gli altri di me? Se rideranno è perché sul cellulare non c'è la prova certa di un senso. Mi viene voglia di essere un giornale di ieri strappato e spazzato via. Come si sentirà mia madre stamani, tra una pasticca e un caffè, da sola dietro gli occhiali? Vorrei chiedermi se ha visto tutto sul web, tutte le foto. Anche il mio nome.
La crisi climatica, il dato di oggi tra i tanti insomma che vogliamo sottolineare è quello degli incendi che attanagliano l'Europa meridionale, ma come vi dicevo in apertura di trasmissione vogliamo anche cominciare ad occuparci di COP30, quindi un appuntamento che è mondiale, che dovrebbe insomma mettere dei rimedi, ma che adesso ci spiega tutto Sara Milanese, che è in studio con me, non è iniziata nella maniera migliore.
No, direi di no. D'altra parte arriviamo, Luigi, da due COP sul clima, quella che si è tenuta a Dubai 2 anni fa e quella dell'anno scorso che si è tenuta in Azerbaigian, dove davvero abbiamo portato a casa dei risultati molto deludenti. Il percorso è chiaramente lungo, ma è in corso da tanto, il dialogo è profondo e va avanti da tanto. Da sempre c'è un incontro preparatorio tra una COP e l'altra. Si è tenuto a Bonn fino alla settimana scorsa, dal 16 al 26 giugno in questa città tedesca, e abbiamo portato a casa anche qui quasi nessun risultato. Chi ha partecipato a questo evento però e si è fermata poi a Milano per una velocissima tappa intermedia c'è stata Sila Mesquita Apurina, una leader indigena brasiliana che porta avanti la lotta contro le perforazioni petrolifere in Amazzonia, ma che è partita davvero fin da giovanissima a lottare al fianco dei Ribeirinhos per la tutela dei laghi e dei fiumi in Brasile. Ecco, è stata in Italia, a Milano, per un incontro per parlare proprio della lotta dei popoli originari in vista della COP30 che si terrà a Belém in Brasile, quindi è particolarmente importante.
E tu l'hai intervistata?
Sì, l'ho intervistata lungamente, abbiamo chiacchierato tantissimo anche del Brasile, e vi facciamo sentire però la parte in cui abbiamo parlato proprio di quello che si prepara per la COP.
Eccola.
Io comecei a militare molto cedo, né?
Ho iniziato a fare l'attivista molto presto,
In Brasile la chiamiamo militanza, cioè il coinvolgimento nella lotta per i diritti. Ho iniziato a 14 anni, nel 1984, quindi sono attivista da 45 anni.
1984, então sono 45 anni di militanza e di strada, di caminhos.
Você chega do...
Sila, arrivi da Bonn in Germania, dove hai partecipato all'incontro preparatorio in vista della prossima COP sul clima di Belém in Brasile. Com'è andata?
Como foi?
Olha, Bonn foi un esercizio che non è molto facile.
Guarda, non è stato molto facile, praticamente non abbiamo fatto nessun passo in avanti. Prima di tutto la società civile non negozia, qualche rappresentante, ma hanno poco potere rispetto alle grandi lobby. I negoziatori non perseguono gli obiettivi di giustizia climatica, non si battono contro l'uso dei combustibili fossili. Noi abbiamo cercato di fare il nostro lavoro, abbiamo discusso, portato sul tavolo il tema della transizione energetica, la questione di genere, le problematiche dei giovani. Dobbiamo garantire che le politiche e il coinvolgimento dei giovani siano efficaci per proseguire il lavoro che stiamo portando avanti. Ma personalmente, purtroppo, non credo che cambierà molto. Io spero che alla COP sul clima di Belém la lotta ai combustibili fossili sia tra i temi principali del programma, che porti ad impegni concreti da assumere per ridurre le emissioni di CO2. Perché se questo non diventa un obiettivo concreto per l'Europa, gli Stati Uniti, l'Asia, tutti gli altri continenti, noi possiamo ridurre l'inquinamento e piantare alberi, ma le emissioni continueranno ad essere troppo elevate e il nostro futuro sarà a rischio.
Noi continuare querendo plantare árvore, ma le emissioni vai da alta.
Non temos futuro.
Non temos futuro. Il futuro è oggi.
Você está trabalhando como a cúpula dos povos,
sempre guardando alla prossima COP sul clima, stai lavorando alla cúpula dos povos. Puoi spiegarci quale sarà il ruolo di questo vertice nella prossima COP?
Olha, nós estamos trabalhando a COP não como só um evento que vai reunir os seus 190 e 196 países. Noi non stiamo con questa visione.
Stiamo lavorando per fare in modo che alla prossima COP del clima i popoli originari non siano semplici spettatori. Ci sarà anche la cupola dos povos che riunirà oltre 150 paesi. Non è una realtà nuova, è nata nel 1992, a Rio 92, in Brasile appunto. Stiamo lavorando a questo evento dal 2023, quando a Dubai abbiamo consegnato un manifesto al presidente Lula in cui noi, come società civile, vogliamo essere parte di questo processo. A Dubai abbiamo anche incontrato i presidenti della regione amazzonica a un evento chiamato Dialogo Amazzonico, che è un evento dei 9 presidenti dei paesi dell'Amazzonia. E in occasione di questo evento abbiamo anche consegnato un documento ai presidenti di questa regione dove le cose sono molto complicate. Il Perù sta attraversando un periodo difficile, i movimenti sociali sono perseguitati perché c'è una legge che proibisce le proteste. In Ecuador le comunità indigene avevano ottenuto con una lunga battaglia la fine dell'estrazione di petrolio per tutelare il territorio e ora col nuovo governo tutto è minacciato, i nostri compagni attivisti vengono perseguitati, stanno lasciando il paese.
Sta sendo perseguito, i nostri compagni là stanno sendo perseguiti, stanno saindo do paese perché la perseguição sta molto acerrada, sta molto forte con eles. Ma con tutta questa perseguizione noi creiamo...
Anche per tutelare gli attivisti abbiamo creato il Vertice dei Popoli, che è una coalizione di organizzazioni. Abbiamo iniziato con 46 organizzazioni brasiliane, oggi siamo a 800 in tutto il mondo e abbiamo iniziative nazionali e organizzazioni internazionali. Lavoriamo su diversi temi. Sicurezza alimentare, salute, la giustizia sociale ambientale, l'ecofemminismo. Ci stiamo organizzando per portare 15.000 persone solo per il vertice. Proveniamo da 2 COP che si sono svolte in paesi autoritari, che hanno impedito le forme di protesta. Quindi alla COP in Brasile, in regime democratico, occuperemo le strade di Belém. Le occuperemo con questa diversità multiculturale.
Di povos e comunità e una diversità che entre a gente, entre razza, cores, persone, a gente possa levar nostre voci.
Isso è importante também.
È anche in questo modo che sperate quindi di fare maggiore pressione sui negoziati. Prevedete di manifestare fuori dalla sede delle trattative?
La presenza dos povos na rua vai ser mais fácil. Eu acho.
Nós precisamos passar essa comunicação, esse diálogo para o mundo, né? E o Brasil hoje, na atual conjuntura política mundial, nós estamos No processo.
Sì, perché ne abbiamo bisogno, dobbiamo trasmettere questo messaggio al mondo. E in Brasile oggi, nell'attuale situazione politica globale, siamo in un processo di partecipazione sociale e democratica. Crediamo nella democrazia, dobbiamo diventare megafono e comunicare alla stampa internazionale, a quella locale, che anche la società civile e i movimenti sociali sono coinvolti nella costruzione di questo programma. E che è ora che i governi si impegnino. I governi devono includere l'obiettivo di contenere il cambiamento climatico come priorità nella loro pianificazione strategica, nella definizione delle linee guida politiche. Sappiamo che purtroppo questo è un tempo di guerra, il mondo vive in guerra, ma dobbiamo cercare la pace, mettere fine alle guerre, dobbiamo credere che le persone, gli esseri umani siano più importanti del profitto.
È un momento di guerra, il mondo vive in guerra, ma se a gente ir buscar paz, que a guerra possa parar e a gente possa acreditar que as pessoas, que os seres humanos, eles são mais importantes do que o lucro. Nós não podemos matar, massacrar casos como a Palestina, um genocídio contra mulheres, contra crianças.
Possiamo rimanere in silenzio di fronte al genocidio in Palestina e agli altri conflitti. Per chi come me crede che la vita sia più importante, che dobbiamo preservarla e lottare per i nostri diritti, c'è bisogno che questa COP sia davvero la voce e le voci dei movimenti sociali, della società civile di fronte al riscaldamento globale che sta avvenendo, causato dagli esseri umani. Non siamo niente più e niente meno che un gruppo di esseri umani che cerca un'alternativa per poter almeno ridurre questi gravi impatti che si stanno verificando oggi a livello globale.
È proprio os seres humanos que causaram isso. Então, nada mais, nada menos, os seres humanos buscar uma alternativa para que a gente possa, pelo menos, reduzir esses grandes impactos que acontecem hoje globalmente.
Era Sila Purinati, vista per i diritti dei popoli indios dell'Amazzonia, intervistata da Sara Milanese. Ci fermiamo per la pubblicità, poi rientriamo con gli incendi in Spagna e in Grecia. We'll be right back. 19.7 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Ci sono stati due morti oggi in Spagna per un colpo di calore, un uomo di 52 anni e una donna di 53. Naturalmente queste a una a Castellón e una ad Alicante, quindi sud della Spagna. Naturalmente queste sono notizie che arrivano tramite le agenzie. Probabilmente i morti sono anche di più, e ci sono in Spagna, ci sono in Francia, ci sono in Italia, ci sono negli altri paesi europei per questa emergenza climatica che quest'anno con il caldo in Europa si fa sentire in maniera particolarmente importante. Ma poi se guardiamo il mappamondo, in altre aree succede il contrario. L'Argentina in una morsa del gelo, per usare le parole stereotipate dei meteorologi, dei siti di meteo, insomma, fa freddo come non era mai accaduto. Anche questo è cambiamento climatico, così come è emergenza climatica anche il nero che vedo davanti a me, c'è una finestra, insomma, e arrivano delle nuvole veramente inquietanti qui su Milano. Ma noi andiamo in Spagna, in realtà, con Giulio Maria Piantadosi. Buonasera Giulio Maria.
Buonasera, buonasera, buonasera a tutti voi.
Che temperatura c'è a Madrid in questo momento?
Madrid...
Oh, sei saltato.
Di 20%, 38 gradi, dicevo, molta poca umidità, un 30% di umidità, ma si soffoca, e anche se non si boccheggia si fa fatica, soprattutto nelle ore centrali della giornata, a stare fuori. Di fatto nella Puerta del Sol di Madrid, che è la piazza, una delle piazze principali di Madrid, la piazza, diciamo, iconica della capitale spagnola, il comune per la prima volta ha installato dei teli per creare delle zone d'ombre, quindi evitare, no, che i turisti si squaglino in quella che è ormai una piazza di cemento, perché nella Puerta del Sol di Madrid non c'è nemmeno un albero. Per questo anche che l'ayuntamiento, il comune di destra di Madrid è stato criticato fortemente, non solo dagli ecologisti, dalle associazioni di quartiere, perché no, che cosa meglio di mettere un po' di alberi per aiutare a non morire di caldo, invece che dei teli che sono costati poi 10 milioni di euro installarli. Mentre a Barcellona, proprio per evitare questi problemi, il comune ha creato una rete di rifugi climatici, cioè una mappa con biblioteche, con centri comunali, centri culturali, dove i cittadini possono rifugiarsi anche con attività per appunto evitare, no, di soffrire il caldo. È pensato soprattutto nei quartieri e in chi non ha la possibilità magari di permettersi un condizionatore, che sono sempre meno, ma ci sono.
Quindi, insomma, strategie divergenti, rimane il tema della
crisi. Rimane il caldo.
Il caldo, poi tu dicevi 38 gradi a Madrid con il 20% di umidità, mi veniva da fare una battuta, facciamo cambio con i 36 di Milano, ma con l'umidità che c'è qui. Però poco da scherzare in realtà.
Però io ti ascoltavo ed effettivamente tu hai ragione quando dici, no, purtroppo, no, il clima in Argentina adesso un freddo bestiale. Perché la crisi climatica, anche quello che sta succedendo nel nord della Spagna, dove sono passati da 39 gradi a 200 mm d'acqua, cioè ci sono interi paesi nel nord della Spagna che sono completamente annegati per una tempesta che dall'Atlantico sta, diciamo, spolverando, e ben più che spolverando, d'acqua tutto il nord della Spagna, e che non riesce a penetrare in un terreno che è secco.
Sento male,
è la zona desertica dell'Unione. Dicevo, la Spagna è la zona desertica dell'Unione Europea, il vero grande deserto dell'Unione Europea, la Spagna. E quindi nel terreno secco e duro della Spagna, ecco qua che l'acqua non filtra, e il nord della Spagna, con questi 200 mm d'acqua che stanno cadendo nelle ore che si sono sostituite al caldo, interi paesi sono passati dalla crisi, dalla ola de calor al rischio appunto idrogeologico. Quindi la situazione poi climatica è molto dura e difficile, come per esempio l'incendio di Lleida. Un incendio molto grande, ma soprattutto con la caratteristica che è successo in una zona boscosa, sì, ma in una zona boscosa vicino alla città. Infatti ci sono stati due morti, due persone che andavano con la macchina, che sono rimaste intrappolate dalla fiamme. E questo è un incendio che i meteorologi hanno qualificato di sesta generazione, cioè
cosa vuol dire?
Un mega incendio. è un mega incendio dopato dal cambio climatico, cioè le condizioni estreme che stiamo vivendo in questi giorni creano dei fattori che poi permettono a questi incendi di essere dei super incendi molto rapidi e molto violenti. Ci sono state fiamme che sono avanzate in alcune zone a 28 km all'ora. La presenza di aria calda intorno, mischiata con il fuoco, ha provocato dei venti locali di 120 km che praticamente hanno creato una nube di piroclasti, così lo chiamano i meteorologi in generale, cioè di cenere incendiata che viaggiava nell'aria, che si spandeva, e quindi non stiamo parlando dell'albero che brucia e che poi brucia quello successivo, che poi brucia quello successivo, stiamo parlando di una situazione, tra virgolette, più simile a Pompei che ha un incendio come li abbiamo visti finora. Sono gli incendi tipici della California, che adesso, esatto, in una zona come la Spagna, che è una polveriera, perché la Spagna, come lo dicevamo, è una zona secchissima. E basta niente per prendere fuoco. Ma qual è il dato interessante che hanno dato quest'anno i meteorologi? Che quest'anno, a parte questo mega incendio che in poche ore ha praticamente distrutto 5.000 ettari in Catalogna e che adesso è sotto controllo ma non ancora spento, la questione è che in Spagna quest'anno ci sono stati il 75% di incendi in meno rispetto alla media dal 2005 al 2024.
E questo dovrebbe essere positivo.
Questo lo spiegano. Sì e no. E lo spiegano i pompieri. Non è che ci sono meno incendi perché siamo più bravi, perché controlliamo di più, eccetera, eccetera, ma perché noi siamo in una fase di cambiamento e transizione climatica. Quindi sostanzialmente abbiamo bruciato tutto quello che si poteva bruciare, quello che è rimasto non si può bruciare, e quindi è la nuova vegetazione che sarà quella dei prossimi decenni, probabilmente del prossimo secolo.
Cioè non brucia più niente perché non c'è più niente da bruciare, questo è il punto.
Vegetazione, e quindi una vegetazione più secca, meno verde, e quindi meno facile da incendiare. Però il problema è che stiamo perdendo la macchia mediterranea, ormai l'abbiamo persa in alcune zone irrimediabilmente, quindi ci sono meno incendi, ma perché ci siamo già bruciati tutto quello che dovevamo bruciare.
Grazie Giulio Maria Piantadosi per queste, diciamo, non esaltanti notizie dalla Spagna, ecco, perché sono veramente inquietanti. Però sarebbe bene che i decisori politici prendessero delle decisioni estremamente urgenti per quello che sta accadendo, e invece vediamo che vanno molto più lenti delle fiamme, purtroppo, dell'incendio che tu hai descritto. Grazie Giulio Maria.
Buonasera.
Pronto?
Terribile la descrizione degli incendi in Spagna, ma purtroppo anche in Grecia la situazione è molto difficile. Buonasera Dimitri Degliolanes.
Ciao a voi.
Ciao, abbiamo visto queste immagini da Creta, molto brutte.
Sì, ho davanti a me una mappa con gli incendi che ci sono in questo momento in Grecia. Ma ho anche la televisione accesa davanti a me, che ovviamente parla di tutto meno che degli incendi, come succede sempre in Grecia, perché nessuno del governo interessano gli incendi, non c'è una struttura per lo spegnimento, non ci sono i pompieri, per cui chi si risiede in un posto dove è scoppiato l'incendio se la deve cavare da solo. Vi interessa sapere dove sono questi incendi?
Sì.
Allora, sì, ci sono, visto che io mi trovo ad Atene, ce n'è uno un po' fuori nell'Attica, in una foresta nell'est, nella parte est dell'Attica, e poi c'è un altro grande incendio nell'isola dell'Eubea. Più a nord c'è un grosso incendio nelle coste verso l'Egeo della Tessaglia, ce n'è una in Epiro e ce n'è un'altra in Tracia, che è la regione confine con la Turchia. Ci sono tre incendi molto grandi a Creta, che stanno distruggendo la parte orientale dell'isola, e c'è anche un grande incendio nell'isola di Chios, dove anche lì sta facendo grandissimi, grandissimi disastri. Come dicevo prima, la Grecia non dispone di pompieri per affrontare gli incendi, malgrado ogni estate abbiamo tantissimi incendi, perché il nostro esimio premier è interessato ad altre cose, non è interessato alla sicurezza dei cittadini, per cui non gliene frega niente se prende fuoco tutta la Grecia. Quello che gli interessa è che lui stia bene, che abbia i suoi soldi e si diverte.
Senti, la popolazione non si rivolta per una descrizione come quella che stai facendo?
Questa è una bella domanda, mi augurerei anch'io che la popolazione si rivoltasse, ma purtroppo non si rivolta, anzi lo ha votato due volte, per cui evidentemente ci sono dei ciechi, dei sordi, gente che non capisce, per cui insomma la situazione è questa.
Non sarà che forse questi incendi non fanno evidentemente danni nemmeno economici alla cittadinanza?
No, fanno enormi danni economici, specialmente nelle zone agricole come la Tessaglia, per esempio, dove distruggono gli alberi, gli ulivi, le cose, insomma fanno disastri spaventosi. Ma evidentemente la gente se la deve cavare per conto suo, quello che sta succedendo adesso è che tutti quanti sono su un piede di guerra dove c'è l'incendio e lo combattono, però non si preoccupano del fatto che lo Stato non fa nulla, non spende neanche mezzo euro per combattere questi fenomeni.
Senti, ma un settore economico molto importante per la Grecia come il turismo, ad esempio, no? Io immagino venga gravemente danneggiato da tutto questo. Cioè, com'è possibile che, come dici tu, al governo non interessi assolutamente nulla?
Penso che sì, se fosse scoppiata un grande incendio, che ne so, di fronte a un albergo turistico in un'isola greca, eccetera, forse sarebbe più preoccupato. Ma per il momento, insomma, minacce a turisti non se ne è sentito. Sì. Per cui tranquillamente possono fregarsene.
Senti, com'è il clima meteorologico, intendo dire, in Grecia, incendi a parte?
Fa caldissimo, come anche da voi, leggo sul giornale, sì. Anche da voi fa tanto caldo, sì, fa tanto caldo, per questo scoppiano gli incendi, sì.
È un caldo anomalo rispetto anche da voi, rispetto al passato anche recente?
No, è un super caldo come il vostro, oramai siamo in una fase del caldo insopportabile, se cammini troppo sotto il sole, insomma.
Una città grande è molto densamente abitata come Atene. Le persone come si difendono da questo caldo?
Si difendono viaggiando con l'aria condizionata oppure mettendosi tanti cappelli, cose per coprire la testa. Se non ce la fanno, non so, non possono prendere la metro o cose di questo genere, allora evitano di uscire, escono soltanto quando tramonta il sole.
Quindi si vive di notte, si cambiano le abitudini, si vive di notte, questo influenza
la sera, sì.
Questo immagino influenzi anche le attività economiche della città e della nazione.
Sì, infatti, si creano problemi, sì.
Si creano dei problemi perché le persone non escono di giorno e quindi si fa fatica anche a lavorare.
Sì. Oppure escono e si sentono male mentre lavorano, vanno in ufficio e non sono in grado di lavorare.
Sono state prese delle misure da questo punto di vista? Qui in Italia
se ne discute.
Non
si prendono misure.
No, niente.
In Grecia non si prendono misure. No, in Grecia c'è un ricco il quale continua a godere paperone dei paperoni, che si fa i tuffi dentro i suoi soldi e non gliene frega niente di quello che succede. Questa è la realtà della Grecia.
Ci stai dando una descrizione veramente sconfortante. Ricordiamo a Dimitri una cosa, che sono 10 anni, no, dagli accordi con l'Unione Europea, ad esempio. No? 10 anni fa si diceva, chissà come sarà il futuro. Ecco, il futuro che stai descrivendo non è dei migliori.
Tutti i giornalisti che vengono qui, che mi fanno sempre arrabbiare me, perché vengono Avendo avuto informazioni dall'Unione Europea su come va bene l'economia greca, che è splendida l'economia greca, che arrivano qua, sono a questo paese, sì, oramai sta benissimo, che non è vero nulla, semplicemente l'Unione Europea stracontenta perché Mitsotakis sta facendo la politica neoliberista che voleva imporre a suo tempo l'Unione Europea, l'Eurozona alla Grecia, e Tsipras si ribellava, non voleva farlo, e c'era questa litigata, e aveva ragione ovviamente Tsipras, perché la politica neoliberista non va assolutamente bene per paesi poveri come la Grecia. Infatti la sta applicando Mitsotakis, Ursula è stracontenta, viene qua nella sua villa al mare, fa le vacanze, è stracontenta e parla bene di lui, però noi soffriamo, il paese sta morendo, l'economia greca non esiste più. Ecco,
qual è lo stato,
questo è il risultato
dei 10 anni che sono passati. Qual è lo stato delle opposizioni dopo la fine della carriera politica di Tsipras?
Sì, le opposizioni hanno grossi problemi, non sono in grado di presentare un'alternativa, sono disgregate, sia la sinistra sia il Partito Socialista, il PASOK, e la situazione è brutta dal punto di vista dell'alternativa a Mitsotakis, e questo è un altro degli elementi che lo rafforza.
Dimitri, grazie.
Purtroppo.
Grazie per questo.
Buon lavoro, buon lavoro.
Buona serata a te, compatibilmente con il caldo e queste brutte notizie. Grazie Dimitri Deliolanis da Atene.
Ciao.
19:28 minuti, tra poco do la linea al giornale di Popolare Network, solo il tempo per dirvi che poi alle 20 torniamo insieme fino alle 20:30. Questa sera ci occupiamo, come spesso facciamo in quella fascia oraria, di politica internazionale. Lo facciamo con Lorenzo Cremonesi, che ha scritto oggi sul Corriere della Sera un reportage dai territori della Cisgiordania, dove i coloni radicali estremisti israeliani vorrebbero, insomma, conquistare tutta la Cisgiordania in barba a qualunque ipotesi di doppio stato con i palestinesi. E poi ci occuperemo anche della telefonata, l'ennesima telefonata Trump-Putin, una telefonata che avviene il giorno dopo di quella coltellata alle spalle da parte di Trump all'Ucraina, che è consistita nello stop all'invio di armi, soprattutto armi strategiche fondamentali come i missili antimissili. La linea alla pubblicità, poi al giornale di Popolare Network.
Thank you.
Rientriamo alle 25 minuti in Radio Popolare Popolare Network Pop Sera e saluto Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera. Buonasera Lorenzo.
Sì, buonasera a tutti.
Dove sei in questo momento?
Sono a Gerusalemme. Sono a Gerusalemme. Sono due giorni che giro per i territori, adesso a Gerusalemme.
Ti ho chiamato proprio per questo, perché questa mattina abbiamo letto il tuo reportage sul Corriere della Sera dalla Cisgiordania, dalla colonna di Mezzad, e quello che racconti è veramente drammatico. Cioè, tu racconti dell'atteggiamento, del comportamento e del pensiero dei coloni israeliani in questo momento in Cisgiordania, che, come dire, spazza via ogni possibilità di dialogo per il futuro.
Sì, sì, no, farà gelare. Infatti, anche per serietà giornalistica, mi sono, come dire, esentato da dare qualsiasi giudizio o comunque mostrare qualsiasi critica, perché quello che dicevano era talmente pazzesco che bastava riportarlo nudo e crudo, cosa che ho fatto anche con un video. Tra l'altro sono riuscito un po' a passare come loro amico, perché questi sono molto ostili, ci sono stati episodi anche di attacchi a reporter, a stranieri, eccetera. Quindi l'unico modo è cercare di fare capire che tu sei lì con loro, che cerchi di raccontare e che non sei particolarmente critico. E quello che dicono è molto nudo e crudo, cioè loro dicono: questa terra è nostra, questa terra ci è stata data da Dio, quindi siamo veramente al sionismo religioso più estremista, più fanatico. Non parlano neanche di difesa degli ebrei, di diritto, perché se lo sono conquistato con le armi, guerra dei sei giorni. No, loro dicono: questa terra è nostra, ci è stata data da Dio, apparteneva ai vecchi, agli antichi regni ebraici 2000 anni fa, e quindi è degli ebrei. È scritto sulla Bibbia, è scritto sui libri sacri degli ebrei. Quindi è nostra, e se mai ci fosse stato un pensiero di accordo, di compromesso con i palestinesi, questo è stato spazzato via dal 7 di ottobre del 2023. I palestinesi ci vogliono morti, non ci vogliono, e quindi questa terra o è loro o è nostra. Noi adesso a questo punto abbiamo il mandato, la legittimità, siamo le avanguardie, i nuovi chaluzim, come vengono chiamati qua in ebraico, cioè i nuovi pionieri che indicano la strada. Quindi noi andremo avanti, colonizzeremo, prenderemo tutta la terra, e i palestinesi dovranno o andarsene o dovranno andarsene. E questo potrà avvenire con le buone, con un negoziato, con una trattativa, con un convincimento, o con le cattive. Qualcuno addirittura ha detto: potremmo anche ucciderli tutti. Quando gli ho detto: ma voi vi rendete conto che ci sono oltre 3 milioni di palestinesi nei territori della Cisgiordania, oltre a 2 milioni e 200 mila a Gaza, più naturalmente 2 milioni e passa in Israele, ci sono gli arabi israeliani cosiddetti. E loro hanno detto: sì, dovranno andarsene. Anzi, hanno parlato di necessità di distruggere le moschee della Roccia e di Al-Aqsa, cioè le grandi moschee che stanno nel cuore di Gerusalemme, nella città vecchia, i simboli dell'Islam, e al loro posto costruire, erigere, riprendere la costruzione del cosiddetto Terzo Tempio, cioè il modello dal Tempio distrutto dalle legioni romane nel 70 dopo Cristo. Loro vogliono ricostruirlo, e questo avvicinerà l'arrivo del Messia, la fine dei tempi. Loro è un discorso assolutamente teologico. Quello che è interessante è che se poi giri con loro mi hanno portato in questo Bezzata, questa colonia, che è sulle colline a sud di Hebron, cioè proprio diciamo la capitale, il capoluogo palestinese nella Cisgiordania meridionale a sud di Gerusalemme. E lì c'è questo grosso insediamento costruito ancora nel 1984, se non erro l'inizio, e attorno c'è tutta una serie di piccoli villaggi arabi con campi coltivati, fattorie agricole, eccetera. Tutto questo non si dice, però è stato praticamente svuotato nell'ultimo anno. Loro dicono tra l'altro una cosa che va un po' controcorrente rispetto alla narrativa degli israeliani, cioè loro dicono che dal 7 di ottobre e soprattutto dall'inizio del terrificante bombardamento su Gaza, su decine di migliaia di morti, i palestinesi hanno paura. Quindi attaccano molto di meno, non reagiscono. E quindi questo è il momento per loro di essere più aggressivi per i coloni. Quindi loro hanno intensificato i loro raid, hanno preso più villaggi e loro, un'altra cosa che dicono, io ho voluto incontrare questo gruppo che si chiama, tradotto in italiano, i giovani delle cime delle colline. E cioè sono questi gruppi di estremisti, possiamo anche chiamarli terroristi ebrei,
sì,
che attaccano villaggi, attaccano, sparano, bruciano, rubano, minacciano. L'hanno fatto con i beduini nella Valle del Giordano, tanti nostri colleghi, io penso alla brava Francesca Mannocchi della Stampa, ma altri hanno testimoniato anche degli italiani, lo fa il New York Times, lo fa tutta la stampa di queste azioni criminali. E però la cosa che è interessante, io ho visto che vicino c'erano dei militari. I militari formalmente dovrebbero proteggere gli ebrei, ma anche garantire
gli arabi, gli altri, i palestinesi.
Esatto, cosa che io, scusatemi, ma l'ho visto fare pochissimo. Di fatto questi qui avevano totale mano libera e uno dei giovani delle colline che è arrivato minacciandomi, poi si è messo anche un po' a chiacchierare, lui aveva creato aveva costruito una tenda dove stava con la famiglia, addirittura con due bambini, lì con le armi a proteggere queste terre che loro hanno, dicono loro con la loro terminologia, liberato o comunque liberato dagli arabi, hanno buttato fuori gli arabi. C'erano anche delle case distrutte, abbattute, stavano con un bulldozer, stavano costruendo una strada, eccetera. Ma lui diceva: noi in realtà facciamo comodo all'esercito, creiamo delle aree libere, creiamo dei punti ebraici che ai militari possono fare molto comodo. Insomma, quello che...
Qual è il rapporto, Lorenzo, tra questi coloni estremisti e il governo Netanyahu e viceversa? In questo momento?
Allora, nel passato questi coloni erano addirittura nemici del governo, io penso a Yitzhak Rabin, non dimentichiamo che questi qui hanno ucciso Rabin, cioè Yitzhak Rabin, l'uomo degli accordi di Oslo, dell'idea del compromesso territoriale, della divisione in due della terra, era loro nemico. E infatti dai loro ranghi venne fuori Yigal Amir, che fu quel giovane religioso che assassinò Rabin. Ma oggi con Netanyahu, negli ultimi diciamo 10 anni, perché noi sappiamo che il governo Netanyahu è il più longevo nella storia del paese, e negli ultimi 10 e oltre anni c'è un rapporto di totale cooperazione. Ora è chiaro che il governo Netanyahu non approva queste azioni, o meglio, formalmente Netanyahu è critico di queste operazioni, ma le forze politiche che sostengono Netanyahu, penso agli estremisti religiosi come Smotrich, Ben-Gvir, ministro tra l'altro della sicurezza interna e delle finanze, e tutta una serie di forze che votano per Netanyahu, sono assolutamente d'accordo. E quindi noi possiamo dire che probabilmente non nelle parti più estreme, non i giovani delle colline che delle volte sfidano, c'è stato uno scontro l'altro giorno tra militari e questi giovani Akfar Malik, che è a nord di Ramallah, non dove ero io, ma insomma comunque sono avvenuti dei momenti di scontro, ma nello spirito in realtà l'idea che dobbiamo fare di tutto per espellere il maggior numero di arabi, svuotare queste terre, perché questa terra è nostra e dobbiamo inficiare, dobbiamo distruggere la possibilità di uno Stato palestinese, è assolutamente assonante. La pensano uguali, cioè alla fine magari gli strumenti sono diversi, ma il fine politico è lo stesso: uno Stato palestinese non può esistere, non siamo per il compromesso territoriale e quindi dobbiamo svuotare il più possibile queste terre che sono nostre.
Dove per svuotare, ce lo hai spiegato molto bene, si intende svuotarle fisicamente dai palestinesi. Questo per loro è anche il momento internazionale più propizio, probabilmente, con Trump alla Casa Bianca.
Assolutamente, questo loro hanno visto, vedono, leggono nella tragedia terrificante del 7 di ottobre 2023 l'inizio del riscatto addirittura per i più estremisti, i morti ebrei, i 1200 morti più i 250 ostaggi, comunque i martiri, sono martiri che sono serviti per dare la veglia agli ebrei e per scuoterli verso l'obiettivo finale, e cioè fare quello che non hanno mai fatto, svuotare queste terre, inficiare la possibilità di uno Stato palestinese e prendere il territorio. Questa è l'idea. E si sentono appoggiati da Trump, non dimentichiamo che Trump, quando parlò subito dopo il suo arrivo alla Casa Bianca il 20 di gennaio, poche settimane dopo, vi ricordate, parlò del famoso progetto di Gaza Beach, svuotare Gaza, ma svuotare Gaza è proprio in questa chiave, mandare via i palestinesi, cercare di convincere l'Egitto, l'Arabia Saudita, i paesi del Golfo, le monarchie del Golfo di prenderli, la Giordania di prenderli e addirittura lasciarli fuori. E questa è un po' l'idea loro. Loro parlavano di mandarli nel Sudan, in Egitto, dovunque, e questo è, insomma, ecco, nessun compromesso politico, nessuno parla di palestinesi moderati, non so, non ci piace, sì. Hamas, non dicono parliamo con l'autorità palestinese, quella che fu Abu Mazen, insomma, tutta il processo di interlocuzione che c'è stato dopo gli accordi di Oslo del 93 è il loro nemico maggiore, perché va a inficiare questo progetto. Loro non vogliono un compromesso territoriale. Quanto rappresentano, è questo che è importante, quanto pesano, è una forza politica che una volta noi andavamo a raccontare un po' come un divertissement, così quando c'era poco da fare si andava a parlare con i coloni estremisti, fossero un fenomeno folcloristico.
Forse un po' bizzarro, adesso hanno nel governo un peso molto importante.
Esattamente, tra cui anche questo piccolo gruppo, e guardate, stateci attenti, stiamoci attenti, perché c'è questo piccolo gruppo, i fedeli del Tempio, che ha la sede a Gerusalemme e che da anni predica la necessità di distruggere le moschee. Io fossi in Israele, in una comunità internazionale, nel governo e nelle forze dell'ONU, insomma l'Europa, chiederei un controllo, un servizio di polizia molto serio attorno alle moschee, perché davvero c'è gente che pensa che il 7 di ottobre abbia scatenato, abbia messo in moto questo fenomeno messianico che comporta la distruzione delle moschee in vista dell'erezione del nuovo Tempio.
Grazie Lorenzo Cremonesi da Gerusalemme, ti leggiamo anche domani sul Corriere della Sera?
Piano piano.
Grazie, buon lavoro allora. Grazie. E buona serata.
Buon lavoro. Buon lavoro.
Il vero lusso è la povertà, mi dicevi l'altra sera a tavola. Il vero lusso è la povertà, perché il povero un sogno ce l'ha. Quante cose si dicono a tavola, che in pubblico non diresti mai. Soprattutto da quando la ghigliottina la lama affilata, e lo sai. Che la donna adesso è più donna, non è più la donna di chi che sia. E anche dire che lei è la tua donna non va mica bene, mica è roba tua. Ti vedo un po' stanco, maschio etero bianco, radicati morali, colpe ancestrali, monete di scambio. Tu vorresti tornare di nuovo ai bei tempi di mamma e papà, perché ti sembra normale che non sia normale la diversità, la droga, la moda, il calcio, la figa. Mi piace scopare la maglia della nazionale. Po 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 po. È l'amore, 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 l'amore. È sempre d'amore si tratta, ma poi l'amore non c'è. E avere una casetta con un pezzo di terra, un orto e una vigna di guarnacino, due calci ad un pallone e un bicchiere di vino. Quante volte ho sentito parlare di campagna, alla città.
mica ci sta.
Alle 20 e 22 minuti saluto Martino Mazzonis. Buonasera Martino.
Buonasera, buonasera.
Devo dire che ho perso una scommessa a chiamarti oggi pomeriggio, lo sai?
Come mai?
No, perché mi sono detto adesso chiamo Martino Mazzonis, che è un esperto di Stati Uniti e della politica degli Stati Uniti, perché vedrai Luigi che ora Trump dice qualcosa e lo commentiamo al volo. Invece Trump sta stranissimamente in silenzio, cioè lui è un fiume in piena tutti i giorni, ci riempie di materiale su cui lavorare. Oggi tace e tace dopo la telefonata con Putin.
Ti serviva l'esperto russo di interpretare.
Dovevo scommettere sul cremlinologo. Perché...
Esatto.
Però questo silenzio è significativo. Telefonata di più di un'ora Trump-Putin il giorno dopo la decisione annunciata da Trump di stoppare l'invio di alcune armi importantissime all'Ucraina, tra cui i Patriot, famoso gli antimissile. Oggi telefonata tra i due. Parla soltanto il Cremlino e dice due cose significative. Dice: non abbiamo parlato delle armi all'Ucraina e non rinunceremo ai nostri obiettivi. Cioè, sostanzialmente, Putin ha detto a Trump: guarda, che non cambia niente per quanto mi riguarda in Ucraina. L'obiettivo è sempre lo stesso. Forse è per questo che Trump tace?
Può darsi. La terza cosa che dicono, anzi, altre due cose dicono i russi. Dicono che i negoziati devono andare avanti tra russi ed ucraini, cioè non vogliono una trilaterale, non vogliono gli Stati Uniti seduti al tavolo. Questo è, adesso vedremo se sarà così, se e quando qualcosa avverrà, vedremo se sarà così. E questo è interessante, diciamo, per certi aspetti, per evidentemente sentono di poter fare pressioni e non vogliono un mediatore, no? E il terzo e l'altro elemento è che hanno anche parlato un po' dell'Iran, e questo è un po' paradossale, nel senso che i russi hanno detto agli Stati Uniti che le crisi si risolvono attraverso la diplomazia e i negoziati.
Ma viene un po' da ridere.
Denunciando il loro attacco all'Iran, che per carità va denunciato, però appunto nel caso in cui a dirlo sia il Cremlino, è una cosa che un po' non sta granché in piedi. Dopodiché, certo, appunto, probabilmente c'è questo aspetto che tu dici, cioè c'è il fatto che non portando a casa nulla non c'è niente da dire, nel senso che questo tipo di comunicazione e questo tipo di assenza di fatti lo abbiamo già vista, no? Cioè c'è una cosa per cui Trump si dà da fare nei contatti tra gli Stati Uniti e la Russia. Trump cerca di darsi da fare, cerca di portare avanti, no, di arrivare da qualche parte, e il Cremlino continua a ripetere più o meno le stesse cose, che sì, sono pronti a negoziare, eccetera, eccetera, ma che però i loro obiettivi rimangono gli stessi e non si aggiunge mai nulla, no? È come se, come per certi aspetti nella guerra sul campo, no? Offensiva, controffensiva, attacco in territorio russo, attacco in territorio ucraino, come ovvio il territorio ucraino è in base all'Ucraina, ma insomma, cioè, questo tipo di notizie. E poi c'è il fronte diplomatico, che è più o meno sempre lo stesso. Diciamo, l'unica novità per certi aspetti è la telefonata di Macron, cioè dell'Europa, di un pezzo di Europa
a Putin
ieri, e il fatto che questa cosa poi e che il giorno dopo si sentano anche Trump e Putin, cioè che c'è un po' di tentativo di sforzo diplomatico da parte degli occidentali, diciamo così. Dopodiché però, a quanto ne sappiamo noi, che naturalmente potremmo non avere degli elementi, non si muove nulla.
E questo è sicuramente frustrante per la Casa Bianca. E allora io adesso, così da non esperto, mi immagino due strade, no, per Trump. Una è quella di assecondare a questo punto le volontà russe, lasciar perdere, disimpegnarsi, e l'altra, quella che magari avrebbe preso un altro leader al suo posto, è quello invece che rispondere in maniera più aggressiva, tornando a sostenere l'Ucraina. Non sembra questa la seconda strada che lui è in grado e ha voglia di scegliere.
Non sembra questa la notizia che hai dato tu di ieri, dello stop all'invio di alcune armi. Su questo c'entra in parte l'Iran, nel senso che le batterie antimissili se ne sono state usate molte in Israele, no? Cioè, nel senso, sì, che c'è un problema di forniture, ci sono i magazzini vuoti e c'è un problema di forniture che riguarda non più solo l'Ucraina ma anche Israele, per cui probabilmente c'è anche quel pezzo, ma c'è anche un pezzo che riguarda il Dipartimento alla Difesa, cioè chi ha suggerito di stoppare l'invio di questi missili è un vice di Hexet, che è il capo del Pentagono, che sostiene che occorra, insomma, mettere più attenzione sull'Asia e lasciare un po' perdere questa partita. Però per Trump, ci ho detto, per Trump è un po' complicato, perché lui ha promesso la pace, eccetera, per cui deve trovare, non è detto che non lo faccia, visto che è molto abile dal punto di vista retorico, una ragione per fare quattro passi indietro su questo terreno, diciamo così, no? Lui ha sempre detto...
La ragione potrebbe essere guardare a casa sua, al suo elettorato?
Potrebbe essere quella, però anche sull'altro fronte c'è un tema, cioè stanno per votare probabilmente in queste ore o addirittura mentre stanno parlando la famosa Big Beautiful Bill, è una legge molto impopolare e che sarà più impopolare probabilmente quando se ne vedranno gli effetti, e per cui portare a casa qualche successo sul fronte internazionale potrebbe essere qualcosa da vendere per Trump al suo pubblico, diciamo così, anche al popolo americano in generale.
Beh, stando a questa sera alle 20:30 più o meno, l'ora in cui siamo arrivati, l'unico virgolette successo passerebbe dal cedere l'Ucraina alla Russia, perché altre strade non se ne vedono.
Allo stato sembra essere così, dopodiché appunto poi nei giorni scorsi Trump aveva criticato Putin, no? Un po' aveva detto, adesso non mi ricordo le parole esatte, però insomma, cioè, l'aveva un po' incalzato. Dopodiché Trump con Putin, a differenza che con altri, come dire, leader mondiali, sì, o sulle questioni dei dazi e così via, ha insomma, gli strumenti con cui minacciare sono piuttosto relativi, nel senso che gli Stati Uniti, diciamo, per tutti questi anni, prima di Trump, le armi le hanno fornite, come il sostegno economico lo hanno fornito e come, ma questo non ha prodotto, ha probabilmente prodotto il fatto che l'Ucraina non abbia collassato dal punto di vista militare, ma non ha prodotto però dei risultati, non ha portato, no,
alla vittoria.
A una qualche forma, né alla vittoria né a qualche forma di via d'uscita, cioè non ha portato il Cremlino a finalmente sedersi a un tavolo in maniera un po' più concreta, per cui Trump non ha molte armi, diciamo così, non ha molte frecce, non ha le carte, come ha detto lui a Zelensky, no, non ha molte carte. Perché a meno di non convincere, che era la cosa che probabilmente, della quale era probabilmente convinto quando è arrivato alla presidenza, no? Putin è mio amico, adesso ci parlo io, non ha davvero molte carte. Sì, ci sono più sanzioni, che sono anche quelle di cui discute l'Europa e così via, ma insomma tutti questi strumenti sono già stati utilizzati. Che cosa può fare di più, salvo insomma alzare molto il livello dello scontro, cosa che non sembra assolutamente intenzionato a fare.
Certo.
Quasi mi viene da dire per fortuna adesso, per carità, insomma, no, perché dopodiché appunto le forniture di armi sono state fatte e questo non ha cambiato le cose, no? Negli anni parlo, insomma, appunto dalla presidenza Biden, per cui
Siamo, in, una, siamo in uno stallo da cui in questo momento effettivamente
continua questo stallo,
è complicato, esatto, vedere la via d'uscita. Ci ritorneremo. Grazie, grazie Martino Mazzoni.
Grazie,
una buona
grazie.
Serata, grazie per essere stato con noi. L'attimo solo di esitazione per fare partire la sigla di Pop Sera. Sono le 20:30 minuti. Luigi Ambrosio vi saluta. Con Pop Sera ci si sente domani qui a Radio Popolare, Popolare Network, alle 18:35.